Grazie. Che bello ritrovarvi. Infatti, più che benvenuti, bentornati, no? È questo il saluto e il ringraziamento. E da stasera ricominciamo dopo tutto quello che è avvenuto anche negli ultimi mesi, dopo che abbiamo fatto il nostro inferno, è arrivata una pioggia di riconoscimenti, statuette e gagliardetti che sono di là e che però, sì, la statuetta dell'Ubu sembra, la coppa dell'Ubu, ma questo detto da Franco Quadri, era proprio esemplificata sulle squadre di calcio delle serie minori. Quindi il miglior premio che ci sia di teatro in Italia, lui diceva, lo voglio come la Camerlona contro San Pietro in Vincoli. E quindi è di là che fa molta gloria, fa insieme a tutti gli altri riconoscimenti presi, che però sono davvero tutti nostri, di tutti noi, perché abbiamo fatto qualche cosa che ha lasciato un segno. E come questo teatro è nostro, è di tutti noi, non appartiene a Marco, Ermanna, non appartiene alle Albe, questo teatro appartiene alla città e voi siete qui un segno forte della città. Ed è bello, avete visto, abbiamo lasciato alcuni segni dell'inferno, perché cotanto in noi ti specchi. E stasera c'è questa struttura, perché domattina ci sarà uno spettacolo di teatro ragazzi, e allora l'alternativa era chiudere il sipario e avere i nostri ospiti qui davanti, ma abbiamo detto no, non possiamo non avere l'abside alle spalle, perché è, anche quello è il nostro abside, è l'abside di questa chiesa teatro e di tutta la città. Allora, riparte questa salita. E poi stasera i nostri amici sapienti ci spiegheranno che la salita ha un senso rispetto al purgatorio, e riparte con questi primi incontri in cui avremo appunto amici sapienti, il convivio dantesco, nutrirci di quello che ci racconteranno. Tra l'altro il prossimo incontro c'è Ivan Simonini, che è qui con noi stasera, e Andrea Porcheddu, che è uno studioso e critico di teatro. Cosa dire? Poche cose prima di affidarvi a Ermanna. Faremo così fino all'estate. A partire dal settembre-ottobre, invece, cominceremo pian piano a lavorare con le stesse metodologie che abbiamo usato nell'inferno. Quindi tutti quelli che vorranno, che hanno già fatto inferno, ma anche chi non l'ha fatto e vorrà venire a lavorare con noi, ecco, la chiamata pubblica funzionerà come ha funzionato per Inferno. Addirittura qui abbiamo anche Franco Masotti, il nostro caro Franco della direzione artistica di Ravenna Festival. Con Ravenna Festival abbiamo fatto un gemellaggio con Matera, capitale d'Europa nel 19. Quindi il debutto di Inferno sarà in due città nell'estate del 19, sarà prima a Matera, circa il purgatorio, maggio-giugno a Matera, giugno-luglio a Ravenna, a Matera coi materani, a Ravenna coi ravennati, quindi vorrà dire per noi dividerci tra le due città. E una cosa che abbiamo pensato con Franco, con tutta Ravenna Festival e anche con Paolo Verri, che è il direttore di Matera, capitale d'Europa, è quella, anche se ce la facciamo, di fare anche proprio uno scambio di gruppi di cittadini che lavorano. Quindi è ovvio che a Matera lavoreremo con 300-400, vediamo che numero salterà fuori, perché il numero così spropositato ravennate era anche il frutto di tanti anni di lavoro. Noi là andiamo e da settembre a maggio cercheremo di fecondare quel territorio, di capire come una chiamata pubblica può funzionare a Matera. Ma in mezzo a questi 300-400 sarebbe bello che ci fosse anche un drappello di ravennati, così come poi quando il mese dopo lavoreremo a Ravenna, che sarebbe bello ci fosse un drappello di Materani. Tra l'altro qui ci sono i nostri amici di Matera stasera, della compagnia dello IAC, eccoli, che hanno già partecipato anche a Inferno. Nadia era nel gruppo, era un diavolo, ma era anche il leader, la guida del gruppo di Paolo e Francesca, con i quali lavoreremo insieme proprio per attivare il purgatorio a Matera. Fine. No, manca qualcosa?
Manca il fatto che mentre a Matera sappiamo già dove fare il purgatorio e sarà una ex fabbrica della Barilla, un edificio che ci hanno mostrato i nostri amici, ancora non siamo riusciti ad entrare dentro, ma è enorme, con a vari piani, con un grande parcheggio, una visuale sulle gravine molto, molto bello, e quindi lo faremo lì, mentre per Ravenna stiamo discutendo da più di un anno sul luogo, perché in effetti non è facile. Cos'è che ci ha insegnato l'inferno? Ci ha insegnato che avere un luogo nel centro della città permette a tutti, giovani, bambini, vecchi, chi non, a tutti, di poter raggiungere questo luogo, di poterlo raggiungere anche dopo il lavoro. E questa cosa ci ha insegnato tantissimo. Noi avevamo delle idee per uscire, ma non sappiamo se saranno giuste. E quindi stiamo così, ci stiamo confrontando, ci confrontiamo con amici, e se poi qualcuno di voi vorrà dirci qualcosa, sì, ci sono dei luoghi molto belli, molto potenti fuori, che potrebbero accogliere il purgatorio, ma sarebbe molto molto difficile, sarebbe già una discriminante per così tanta, vedo tanti, sì sì è vero, è vero, così, è questo, ancora noi non abbiamo il luogo, e un luogo molto grande in città non c'è, perché una cosa che ci penalizzava l'anno scorso, avevamo cominciato con 80 spettatori, testimoni, poi siamo arrivati a 100 e anche più, perché in effetti questo luogo non poteva permettere, no, un grande pubblico, e non ci sono strutture così grandi al centro di Ravenna da poter contenere più di 100 persone. Quindi ci sono vari nodi, vari problemi da risolvere. Ecco, era questa la...
Passiamo al piccolo rituale, prima di chiamare i nostri quattro ospiti, al piccolo rituale con cui vorremmo aprire la chiamata pubblica sul purgatorio. Chiamo Dennis. Dennis, dacci una mano.
Colorito. Grazie Dennis. Se siete d'accordo, leggerei le prime due terzine del Purgatorio e poi vi chiederei di alzarvi in piedi e di farle, come tutti voi sapete, insieme a me. Io leggo, però adesso state tranquillamente sedute e ve le leggo, così sapete, magari tutti già conoscete questo inizio. Per correr miglior acqua alza le vele omai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele, e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. per correre miglior acqua alza le vele. Omai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele, e canterò di quel secondo regno, dove l'umano spirito si purga, e di salire al ciel diventa degno. Grazie.
Bene, allora adesso chiamiamo i nostri ospiti, Giuseppe, Sebastiana, Marco e Angelo. Allora, in maniera scaramantica, il primo incontro sul Purgatorio riprende la squadra vincente, perché abbiamo i nostri Giuseppe Ledda, Sebastiana Nobili e Marco Veglia, che furono con noi qui, adesso dico anche la new entry, che furono con noi nel primo incontro sull'inferno. E allora le squadre vincenti bisogna anche rinforzarle col mercato, e stavolta abbiamo Angelo Mangini, che è un altro docente di Bologna, dell'università. Ecco, e siamo felici, Giuseppe.
Posto,
se, beh, mettiti nel... Accomodatevi e siamo felici di avervi ancora qui con noi. Ecco. A chi passo?
A Giuseppe.
A Giuseppe. Allora, guarda, Giuseppe, prendi questo, che così questo lo lascio qui.
Grazie, beh, è una grande gioia, un grande piacere essere qui con gli amici di Università di Bologna e partecipare anche in questa occasione a questo primo dialogo che speriamo possa portare appunto delle idee a crescere in maniera straordinaria, come poi sono cresciute quelle che hanno prodotto il lavoro che abbiamo visto e a cui abbiamo partecipato in questo scorso mese di maggio. La vera novità del Purgatorio è Angelo Mangini, ma sono anche gli angeli, e vedremo che davvero la differenza non solo tra l'inferno e il Purgatorio, ma tra il Purgatorio di Dante e gli altri purgatori sono proprio gli angeli, quindi abbiamo anche per questo avuto l'idea di avere qua il nostro amico Angelo Mangini. Io vorrei partire dai versi che avete letto, insomma, perché ce li abbiamo ancora nella memoria. Canterò di quel secondo regno ove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Naturalmente è la protasi, l'annuncio della materia, e Dante ci dà in due versi il senso di questa nuova cantica, dunque del regno che viene trattato, che viene cantato. In realtà andrebbe accoppiato con un verso del primo canto del Purgatorio, quando Virgilio a Dante, che sta rotolando giù di nuovo nella selva, impedito dalle tre fiere, gli dice che non si può salire nel colle della felicità, ma bisogna tenere altro viaggio, e gli dice che dovrà andare insieme a lui, che lo guiderà nell'inferno, nel Purgatorio, e poi chissà, forse non con lui Virgilio, ma con un'altra anima più degna, in paradiso. Per definire il Purgatorio non dice andremo nel Purgatorio, ma gli dice vederai color che son contenti nel fuoco, perché speran di venire quando che sia tra le beate genti. Allora, un pochino modificato per... Quindi color che son contenti perché? Perché hanno la speranza, ma son contenti nel fuoco. Questo è il grande paradosso del Purgatorio. Quindi dobbiamo unire questi due annunci della materia, quello che annuncia la materia dell'intero poema nel primo canto dell'inferno e quello che annuncia la materia del Purgatorio. Poi entreremo meglio a capire chi sono questi contenti nel fuoco, perché sono nel fuoco e perché sono contenti. Ma prima vorrei dire una cosa più generale, che guardiamo da lontano questo purgatorio prima di iniziare il cammino attraverso di esso. È uno spazio più complicato dell'inferno, perché l'inferno in fondo, pur con tante variazioni, 10 cerchi, o non meglio 9 cerchi, ma anche un antinferno, sono tutte zone comunque infernali, dove ovunque abbiamo dei dannati che sono in vari modi impegnati a subire la punizione eterna per i loro peccati. Il purgatorio in realtà ha tre spazi completamente diversi fra loro per senso, per tipologia, per funzione. Il primo è appunto lo spazio del purgatorio, che però è diviso in due parti. Una parte di attesa, che copre i primi 9 canti della cantica, e poi abbiamo invece una lunga parte di 17-18 canti, dove troviamo quello che noi chiamiamo un po' con gli studenti il purgatorio vero e proprio, cioè quella zona dove sono puniti i vizi capitali, i 7 vizi capitali, uno in ognuna delle 7 cornici della montagna. E poi abbiamo per uno spazio ancora ulteriore, che è uno spazio assolutamente inedito nel collegamento con il purgatorio, cioè il paradiso terrestre. Quindi il purgatorio è immaginato da Dante come una montagna collocata nell'emisfero meridionale della Terra, dove c'erano soltanto le acque, nell'emisfero delle acque. Dante immagina che c'è un'isola esattamente agli antipodi di Gerusalemme, che è al centro delle terre emerse nell'emisfero nord, e quindi c'è un collegamento, un asse che collega il luogo del peccato, cioè il paradiso terrestre, con il luogo della redenzione, che è appunto Gerusalemme, e che passa attraverso il centro dell'inferno dove è conficcato Lucifero. Quindi capiamo subito che ci muoviamo in una geografia, in una cosmologia sacra, simbolica. E il paradiso terrestre viene collocato da Dante nella vetta di questa montagna. Ora, cos'è il purgatorio e come si è arrivati? Molti di voi avranno letto, se non l'avete letto può essere un utile esercizio, diciamo, per arrivare a immaginare come si può rappresentare il purgatorio di Dante. Questo libro fondamentale degli studi medievali del secolo scorso, ormai uscito nel 1982, di Jacques Le Goff, La nascita del purgatorio. Cioè, mentre l'inferno e il paradiso ci sono sempre stati nell'immaginario religioso dell'uomo e anche nella dottrina cristiana, un luogo di premio per i beati, per i buoni, e un luogo di punizione per i malvagi, per i peccatori, è sempre stato immaginato come per un luogo in qualche modo eterno. Invece l'idea di un luogo intermedio è maturata molto lentamente, in modo complesso. Ecco perché Jacques Le Goff può raccontare la storia di questa nascita. È soltanto nel 200 questa processo di formazione dell'idea di purgatorio ha raggiunto la piena maturità. Infatti con Dante trova poi la piena espressione. Il capitolo di Le Goff su Dante è l'ultimo e si intitola Il trionfo del purgatorio, perché Dante ha poi fissato nell'immaginario dell'Europa cristiana l'idea di purgatorio, che non è un luogo, come inizialmente sembravano pensare alcuni padri della Chiesa, per peccatori così così intermedi, cioè, quelli proprio cattivi cattivi li mandiamo all'inferno, quelli buoni buoni in paradiso, quelli boh, né freddi né caldi, né troppo buoni né troppo cattivi, cioè un po' tutti noi, li mettiamo là nel purgatorio. No, Dante arriva al termine di un processo in cui l'idea del purgatorio si salda a un'idea della penitenza, del pentimento, del perdono. Quindi non troveremo nel purgatorio dantesco peccatori così così, che in fondo si hanno peccato ma non troppo. Per farcelo capire, Dante colloca sin dall'inizio, nei primissimi canti, la prima anima proprio con cui dialoga, a parte Casella sulla spiaggia, quello con cui dialoga per primo e che gli si presenta come peccatore è Manfredi, nel terzo bellissimo canto del Purgatorio. E Manfredi gli dice: orribil furon li peccati miei. Se uno dice, sì, ho peccato, ma in fondo non troppo, quindi sono in purgatorio. No, ho fatto peccati orribili. E quindi il purgatorio è un luogo di peccatori. E anche di peccatori, di peccati orribili. Qual è la differenza? Perché i peccatori, un peccatore di peccati orribili non va all'inferno, ma va nel purgatorio? Per il pentimento. Cioè un momento in cui il peccatore acquista consapevolezza dei propri peccati, del male che ha compiuto, prova un dolore fortissimo interno per il male che ha compiuto. Questo dolore si esprime ancora meglio con le lacrime, come segno esterno del dolore interiore. E quindi poi può giungere alla parola, alla richiesta di perdono e alla ammissione dei propri peccati davanti a Dio oppure a un sacerdote nel rito confessionale. Quindi il pentimento si collega alla confessione, si collega poi alla penitenza, perché il confessore dice sì, va bene, ti assolvo, però tu devi pagare, devi soddisfare, si usa proprio questo termine tecnico della finanza, soddisfare come un debito, cioè il peccato è come un debito che tu hai contratto con Dio e devi pagare. Come paghi? Beh, nella vita puoi pagare con le opere buone, con la carità, con le messe, col pellegrinaggio, con tante azioni positive con le quali inizi a pagare come un debito. Ma se muori prima di avere finito di pagare questo debito, come fai? Vai all'inferno? No. Dio ti concede di continuare a pagare dopo la morte. Ecco l'idea del purgatorio. Un luogo dove la morte, dove dopo la morte, in cui il processo di purificazione penitenziale dei mali compiuti può continuare. Da questa idea Dante costruisce, da una parte, appunto, le zone centrali della montagna purgatoriale, le sette cornici dove vengono espiati i sette vizi capitali dai vari peccatori. Ma si inventa anche un luogo di attesa, che è quello in cui si trovano dei peccatori che si sono pentiti, sì, ma troppo tardi, oppure per vari motivi hanno tardato il pentimento, perché erano semplicemente pigri e hanno tardato all'ultimo appunto per negligenza e per pigrizia, oppure perché sono stati uccisi violentemente in modo improvviso e non hanno avuto il tempo per compiere un perfetto percorso penitenziale. Oppure, in qualche caso, oltre a essere stati uccisi violentemente, si trovavano anche in una condizione particolare, come quella di Manfredi, che era scomunicato, cioè era al di fuori della comunità della Chiesa, e quindi Dante ripesca perfino un peccatore, autore di peccati orribili, morto scomunicato, ucciso violentemente, quindi senza il tempo di perfezionare in alcun modo il proprio pentimento, e ce lo presenta come primo peccatore, proprio, e non è uno qualunque, chi è Manfredi? Boh, mai sentito? No, è uno dei personaggi più famosi del secolo di Dante, il figlio dell'imperatore Federico II, un personaggio importantissimo, conosciuto da tutti, dalla propaganda ecclesiastica e guelfa, additato come appunto autore di peccati orribili, quindi chiunque avrebbe pensato, dov'è Manfredi? All'inferno, nei cerchi più terribili, più neri, e invece no. Proprio per darci tutta la potenza e del senso del purgatorio, ci presenta questo exemplum spettacolare di un peccatore famoso che invece è salvo. Perché questa è la grande novità. Nel purgatorio sono già salvi. Ecco perché sono contenti, anche se sono nel fuoco. Contenti nel fuoco. Cioè sono nelle varie pene purgatorie, però sono contenti. Perché? Perché speran di venire alle beate genti. Cioè la speranza di giungere alla beatitudine dà loro la gioia di sottoporsi alla punizione. Quindi per certi aspetti è uguale all'inferno, perché vedremo poi nei cerchi, nelle cornici dove troviamo la punizione dei vizi, ci sono delle pene orribili, alcune terrificanti. A me, quando ero piccolo, mi colpiva la pena degli invidiosi, non perché insomma, è stato troppo invidioso, ma perché effettivamente era abbastanza, hanno gli occhi cuciti con fil di ferro, come gli sparvieri grifagni nel periodo dell'addestramento. Una cosa terrificante. E altre pene degne dell'inferno. Gli iracondi sono immersi in questo fumo più buio del buio d'inferno. Quindi gioca su questa comparazione. Ma queste pene terribili vengono affrontate con gioia. Perché? Perché è la gioia dell'espiazione, un dolore salvifico, al contrario del dolore infernale. E quindi questo è un po' il senso, è un luogo difficile per noi da immaginare, perché davvero è un luogo fortemente legato alla sensibilità religiosa del tempo di Dante e di Dante. Quindi è l'idea di questa purificazione, di questa penitenza. È anche però un luogo di viaggio, è un luogo di cammino. Non solo Dante, che cammina anche all'inferno, cammina anche poi nel paradiso, vola in qualche modo, ma anche le anime compiono un viaggio. Vengono prese dalla navicella dell'angelo nocchiero, dalla foce del Tevere, portate sulla spiaggia del Purgatorio e poi camminano, salgono questa montagna, le balze di questa montagna e poi si fermano nella cornice dove devono espiare i loro vizi. Per tanti anni, i personaggi che incontriamo, alcuni sono stati lì 500 anni in una cornice, 600 in un'altra, quindi non è uno scherzo. Ecco, la serietà della pena non viene dimenticata nella gioia della speranza della beatitudine. Questo va, c'è un equilibrio difficile, ma che... Quindi è un cammino, è un percorso, è un viaggio. Allora, il viaggio della vita, l'idea della vita umana per l'uomo medievale nel mezzo del cammin di nostra vita, il cammino della vita è l'idea che la nostra vita è un viaggio, ma non come per noi che un viaggio un po' così senza meta di esplorazione, è un cammino, un viaggio di ritorno, l'uomo in esilio dopo il peccato, cacciato dal paradiso terrestre, alla vicinanza con Dio ed è impegnato in un viaggio di ritorno a casa. Allora ecco che perdere la diritta via all'inizio del poema vuol dire non restare per sempre in esilio, non tornare mai a casa. Ora questo viaggio continua nel purgatorio, è una prosecuzione del viaggio terreno, di questo cammino di ritorno. Tutte le anime lo compiono sino ad arrivare poi nel paradiso terrestre e poi andare in paradiso. Questa certezza, questa speranza certa muove il loro viaggio e la gioia con cui si sottopongono alla punizione. E ultima cosa, poi non voglio appunto rubare troppo tempo, il viaggio, la penitenza, ma ci sono naturalmente gli incontri con le anime, cioè Dante mantiene la struttura narrativa, ve ne parleranno i miei amici dopo di me in modo più approfondito. Oltre alla penitenza aggiungerei la liturgia della penitenza, cioè sarebbe bello poterlo fare qui, perché in fondo le definizioni più convincenti che sono state date del paesaggio del purgatorio, è importantissimo, il paesaggio è una montagna, non siamo più sottoterra, siamo a cielo aperto, ci sono le albe, i tramonti, il sole, l'ombra, la montagna, la parete, le scale tra una cornice e l'altra, quindi il paesaggio è importantissimo. Ma questo paesaggio è stato definito come un paesaggio sacro, o ancora meglio Ezio Raimondi ha usato questa formula straordinaria di paesaggio liturgico, perché in realtà il purgatorio è una sorta di spazio sacro, di chiesa a cielo aperto, cioè è forse la cantica che ha la più intensa atmosfera religiosa e significato religioso. E quindi le anime non sono impegnate soltanto a subire questa punizione purificatoria per i peccati che hanno commesso, ma sono anche impegnati in un processo di edificazione, di alleggerimento, di nutrimento spirituale attraverso la preghiera, in un luogo di preghiera. E quindi ognuno di questi gruppi di anime, sia nell'antipurgatorio, sia poi nel purgatorio vero e proprio, con modalità invece del tutto diverse e spettacolari nel paradiso terrestre, sono impegnate nella preghiera, quindi la dimensione sacra è fortissima. E quindi la preghiera e la liturgia sono teatro sacro, per cui nella dimensione del viaggio, nella dimensione della liturgia, c'è già una fortissima dimensione teatrale, che poi ovviamente si anima anche degli incontri con le anime, che parlano del mondo, eccetera, eccetera. E dunque, insomma, questo spazio sacro, questa liturgia della penitenza che si muove in una montagna, che però è una chiesa a cielo aperto, dà, secondo me, una serie di elementi difficili da realizzare naturalmente a teatro, ma che insomma possono, degli elementi teatrali come quelle di Marco ed Ermanno e voi che collaborate con loro, possono secondo me offrire spunti per ricreare questo purgatorio da una parte e questo viaggio di Dante attraverso il purgatorio dall'altra.
Grazie Giuseppe, buonasera, grazie di avermi invitato, io sono qui per la prima volta e mi fa molto piacere essere qui con voi a parlare del purgatorio. L'introduzione di Giuseppe è stata diciamo molto, molto interessante, molto ampia, ci ha dato tante idee su cui lavorare, su cui elaborare ulteriormente. Vorrei approfondire, concentrarmi su alcuni degli aspetti che lui ha toccato e semmai aggiungere qualcosa a quello che lui ha detto. Un primo punto che Giuseppe ha già toccato e su cui vorrei insistere è la relazione che esiste fra inferno e purgatorio. Questo mi sembra che sia utile anche proprio nella prospettiva del lavoro che dovrete fare, perché appunto voi avete fatto un bellissimo spettacolo, che anch'io ho visto, sull'inferno, riuscito benissimo. Ora dovete affrontare la dimensione purgatoriale a partire da questa esperienza infernale, il che rispecchia poi l'esperienza del Dante pellegrino che dall'inferno incammina verso il purgatorio. Allora, qual è la relazione, quali sono gli elementi che queste due realtà hanno in comune e quali sono le differenze? Ci sono dei forti elementi di contatto fra inferno e purgatorio che sono già in parte emersi da quello che ha detto Giuseppe. Prima di tutto dobbiamo ricordare che l'inferno e il purgatorio sono, due regni, potremmo dire, consustanziali, che si riflettono a vicenda, si corrispondono simmetricamente, perché il purgatorio, ci dice Dante, è stato creato dal stesso evento, dallo stesso cataclisma che ha creato la voragine infernale. Un cataclisma che ha cambiato l'immagine della superficie terrestre nel momento in cui Lucifero è stato scagliato al centro della Terra dopo la sua rivolta contro Dio e dopo la sua sconfitta. È andato a conficcarsi al centro della Terra, si è formata in quel momento la voragine infernale, a causa della caduta di Lucifero, del contatto di Lucifero con la terra stessa, si è formata la voragine infernale e tutta la terra che riempiva la voragine infernale è andata a formare sull'emisfero meridionale del globo terrestre la montagna del purgatorio, potremmo dire l'isola del purgatorio, che è l'unica terra che emerge dall'oceano nel emisfero meridionale della Terra, secondo Dante, secondo la cosmologia dantesca. Quindi questo cosa significa? Significa che veramente il purgatorio è, il negativo dell'inferno, ha esattamente la stessa forma, la stessa dimensione dell'inferno, è una montagna formata dalla Terra che riempiva l'abisso infernale. Potremmo dire come, non so, se mi passate l'espressione, il budino che è uscito dallo stampo dell'abisso infernale. Quindi sono due regni creati nello stesso momento e dallo stesso evento. E sono entrambi, come ci ha ricordato Giuseppe, sono entrambi dei regni di punizione, in cui le anime subiscono una punizione, devono subire una sofferenza. Sofferenza che non c'è motivo di pensare che la sofferenza che le anime del purgatorio subiscono sia meno intensa di quelle delle anime dell'inferno. Però, come ci è stato ricordato, si tratta di una sofferenza costruttiva, di una sofferenza positiva. Le anime del purgatorio sono contente nel fuoco, appunto, perché questa sofferenza ha un senso, questa sofferenza è la premessa della loro beatitudine, una beatitudine che, è già certa, è già sicura per loro. La differenza fondamentale, una delle differenze fondamentali fra le condizioni delle anime infernali e la condizione delle anime del purgatorio, è che le sofferenze delle anime dell'inferno sono inutili, non solo nel senso che sono eterne, ma anche nel senso che non producono in queste anime alcun cambiamento. Ecco, come ben sapete, le anime dell'inferno sono anime che sono disperatamente legate al proprio peccato, che non riescono a elaborare la consapevolezza del proprio peccato e a distaccarsi dal proprio peccato, a muoversi oltre. Ecco, le anime del purgatorio invece sono impegnate in un processo di purificazione e quindi subiscono delle pene che sono in realtà, come dire, la proiezione esteriore di un processo di cambiamento interiore. Ecco, questo è in fondo il pentimento, il cambiamento interiore che ha al proprio centro la comprensione del proprio errore. Ecco, in termini religiosi, se vogliamo, il pentimento. Ecco, il pentimento è la comprensione del proprio errore, esattamente quella comprensione che le anime dell'inferno non hanno. Ecco, quindi, ecco, questa, veramente il purgatorio è una dimensione di cambiamento attivo, si è detto una dimensione di viaggio, ecco, dove il viaggio esprime proprio il senso del movimento delle anime verso una condizione di beatitudine, verso il superamento dei propri errori e l'acquisizione di una consapevolezza profonda dei propri errori. Ecco, il fatto che le anime del purgatorio siano anime che sono in viaggio verso la salvezza e che stanno subendo un cambiamento, sono impegnate in un intensamente impegnate in un processo di cambiamento interiore, è anche ciò che in un certo senso ci fa capire che il purgatorio è forse fra le tre cantiche, io direi, quella che coglie più direttamente la quintessenza del viaggio di Dante nell'aldilà. Ecco, se ci pensate, il viaggio di Dante, se lo guardiamo nel suo complesso, è un viaggio che potremmo definire di per sé purgatoriale, cioè è un viaggio che porta Dante dal peccato, dalla disperazione, dalla incomprensione della propria situazione spirituale ed esistenziale verso la beatitudine. È in un certo senso un cammino che è speculare a quello che le anime del purgatorio stanno compiendo. Quindi, ecco, riflettiamo su questo. In un certo senso il cammino di Dante è tutto purgatoriale, già nell'inferno. Dante è un'anima in cammino verso la salvezza, così come saranno le anime del purgatorio. Questo ha moltissime implicazioni, moltissimi risvolti. Ecco, fra le altre cose, una delle implicazioni di questa realtà è anche il fatto che il purgatorio è veramente e autenticamente, rispetto all'inferno, soprattutto se paragonato all'inferno, il luogo, la cantica dell'incontro fra Dante e le anime. Certamente anche l'inferno è costellato di incontri decisivi, importantissimi, con grandi personaggi. Ecco, però Dante deve muovere oltre, camminare oltre, e tutti i personaggi, in fondo, se ci pensiamo, tutti i personaggi che Dante incontra nell'inferno è destinato a non vederli mai più, a non incontrarli più. Ecco, invece, nella dimensione del purgatorio, proprio perché queste anime sono salve, ecco, dobbiamo riflettere sul fatto che gli incontri fra Dante e queste anime sono incontri che sono destinati a essere la premessa di un incontro, di un ritrovamento finale che avrà il suo compimento nella dimensione paradisiaca. Ecco, se ci pensiamo, nella prospettiva finale della salvezza, Dante rincontrerà tutte le anime che incontra nel cammino del purgatorio, nella sua ascesa lungo le pendici del purgatorio, ecco, le rincontrerà dopo la salvezza, una volta raggiunta la salvezza, nello stesso purgatorio. Ecco, Dante stesso ci dice in uno dei primi incontri con Casella, ci dice: io faccio questo viaggio per tornare qui, per tornare nella dimensione purgatoriale, perché Dante sa che il suo destino sarà quello di trovarsi nel purgatorio lui stesso, e quindi reincontrerà tutte queste anime nella dimensione della salvezza, così come avverrà già anche per le anime del paradiso. Ecco, queste sono le prime anime che andranno a formare quella comunità di anime salve ecco, che rappresenta l'approdo finale, la patria finale verso cui Dante stesso è incamminato. Quindi questo è un altro cruciale aspetto della realtà purgatoriale. Ecco, abbiamo detto il viaggio di Dante è tutto purgatoriale in qualche modo. Il viaggio di Dante attraversa l'inferno, ecco, fa dell'inferno anche della discesa, l'abisso infernale, il primo momento dell'ascesa verso Dio. Ecco, come ci ha ricordato Giuseppe, proprio al centro della terra c'è questo momento cruciale, importantissimo, in cui il cammino di Dante da movimento di allontanamento da Dio si trasforma in un momento di avvicinamento da Dio e quindi diventa effettivamente, realmente purgatoriale. Ecco, il purgatorio è la dimensione in cui Dante esce dall'inferno e dimostra appunto di aver trasformato l'inferno in una premessa del cammino verso Dio, che è una cosa anomala, è una cosa che trasgredisce le leggi dell'inferno. Ecco, lo ricorderete benissimo, l'inferno è il luogo della disperazione, perdete ogni speranza voi che entrate. Bene, Dante eccezionalmente, ecco, il Dante pellegrino trasforma invece il cammino attraverso l'inferno in un cammino di speranza, e di questo ce ne rendiamo perfettamente conto nel momento in cui Dante esce dall'inferno e approda alle rive del purgatorio. E qui i versi che abbiamo letto già testimoniano questo aspetto, ecco, e qui si assiste a una vera e propria resurrezione della poesia. Ecco, Dante stesso ci dice qui: la morta poesia resurga. Ecco, la poesia dell'inferno è una poesia della morte, la poesia del purgatorio è invece poesia di resurrezione. Ecco, poesia di resurrezione. E il purgatorio è una dimensione in cui tutti quegli elementi che nell'inferno erano in contrasto gli uni con gli altri, in contraddizione gli uni con gli altri, cominciano faticosamente a elaborare una possibilità di riconciliazione. Si tratta, prima di tutto, questo si riflette e subito, questo ce ne accorgiamo immediatamente, già dai versi che abbiamo letto, appena apriamo il purgatorio, ci accorgiamo che questo si riflette nella nuova tonalità della poesia del purgatorio. La morta poesia, la poesia morta dell'inferno, è una poesia, come ben sapete, aspra, stridente, fortemente realistica, anche dal punto di vista dei suoni, una poesia che non si risparmia nessun effetto di sgradevolezza e di stridore, le rime aspre e chiocce. Ecco, qui invece ci troviamo in una dimensione in cui la poesia recupera l'armonia e la dolcezza. Quell'armonia e dolcezza che è, come dire, la proiezione stilistica, l'incarnazione stilistica di una riconciliazione che riguarda i più vari aspetti della realtà descritta da Dante. E riconciliazione fra esseri umani, riconciliazione fra l'elemento terreno e l'elemento ultraterreno, ecco, riconciliazione fra persone che sono state durante la loro esperienza terrena separate da contrasti e che invece trovano una nuova possibile relazione priva di conflitti all'interno della dimensione purgatoriale. Ecco, pensiamo per esempio a un episodio come l'incontro fra Dante e Forese, a una relazione estremamente polemica, testimoniata da una tensione poetica fra Dante e Forese, in cui si scambiavano accuse reciproche molto forti. Ecco, si sostituisce nella dimensione purgatoriale una relazione priva di tensioni, completamente priva di tensioni, che si contrappone a questa realtà terrena. C'è anche una riconciliazione, una maggiore vicinanza, ecco, questo finisco forse con questo, la dimensione purgatoriale è la dimensione della massima vicinanza affettiva, relazionale, fra i vivi e i morti. È il punto in cui la distanza fra i vivi e i morti, fra l'aldiquà e l'aldilà, è minima. Perché nella dimensione purgatoriale la relazione delle anime del purgatorio con i vivi, con i propri cari che hanno lasciato in terra, è della massima importanza, ha un'importanza clamorosa che viene ribadita incessantemente da Dante attraverso tutta la cantica, a cominciare proprio dall'episodio che ha ricordato Giuseppe, il primo incontro con Manfredi, dove subito si mette in evidenza un fatto, un aspetto importantissimo della realtà purgatoriale. Le anime del purgatorio contano sull'aiuto dei vivi per compiere il proprio processo di espiazione. I vivi possono, con la preghiera, aiutare i morti, e le anime del purgatorio in particolare, a procedere più rapidamente verso la salvezza. E questo crea un vincolo fondamentale, fa della preghiera l'espressione di un vincolo affettivo, di una relazione d'amore che non viene spezzata dalla morte. Ed è un aspetto fondamentale della realtà purgatoriale. Giuseppe ci ha ricordato, diciamo, qual è la motivazione, una delle motivazioni fondamentali della nascita del purgatorio come idea, cioè la necessità di immaginare un luogo di espiazione per le anime che diciamo non sono perfettamente virtuose, ma pure proprio perché si sono pentite devono poter accedere alla salvezza. Ecco, io a questa motivazione ne aggiungerei un'altra, proprio una motivazione fondamentale dell'esistenza del purgatorio nella tradizione cristiana, che si rispecchia moltissimo nel testo dantesco. E questa motivazione è proprio la necessità di immaginare un luogo in cui abbia senso la relazione fra i vivi e i morti espressa nella preghiera, perché nella tradizione cristiana esiste fin da tempi antichissimi l'idea che abbia un senso pregare per le anime dei propri cari defunti, le preghiere di suffragio, una tradizione che è tuttora viva, una tradizione antichissima, una tradizione che, se ci pensate, non avrebbe senso sostanzialmente se non esistesse il purgatorio, perché chiaramente non ha senso pregare per le anime dell'inferno, che sono dannate per l'eternità, il cui destino è deciso una volta per tutte, non ha nemmeno molto senso pregare per le anime del paradiso, che hanno raggiunto la beatitudine e che anzi al massimo possono pregare per noi, ma non certo noi per loro. Allora, che senso ha pregare per i nostri cari defunti? Beh, ha senso se immaginiamo che esista una realtà come il purgatorio in cui le anime dei defunti possono essere aiutate dalle nostre preghiere, dall'amore che si esprime nelle nostre preghiere. Ed è esattamente quello che succede nel paradiso, nel purgatorio di Dante, dove le anime insistentemente chiedono a Dante di far sapere ai propri cari, Manfredi è il primo a farlo, di far sapere ai propri cari che si trovano lì in purgatorio perché i loro cari preghino per loro, rendendo così attivo nell'aldilà quel vincolo d'amore che lega la realtà terrena e ultraterrena e di cui il purgatorio, credo, ci invita, il purgatorio dantesco ci invita a immaginare una sintesi armoniosa che poi trova il suo finale compimento nella dimensione paradisiaca. Con questo.
Innanzitutto un ringraziamento a Marco e l'Ermanna, è già stato detto talmente tanto e bene che poco resta da parte mia da aggiungere. Su alcuni aspetti vale forse la pena brevemente di ritornare. Giuseppe ha detto giustamente, ricordando Ezio Raimondi, che il purgatorio è uno spazio liturgico e ha evocato l'idea del sacro. Ora, anche alla luce di quello che ha appena osservato Angelo Mangini, direi che forse si possa, visto che tutto il discorso che ha appena fatto Angelo attiene all'idea della comunione dei santi, e cioè alla convinzione di una profonda interdipendenza e legame relazionale tra il destino di perfezionamento delle anime di là dalla soglia della morte e l'impegno di perfezionamento che gli uomini in terra, di qua, dalla soglia della morte, possono e debbono compiere incidendo su quell'altro cammino di perfezionamento. Cioè i morti hanno bisogno del cammino di perfezionamento dei vivi, così come i vivi hanno bisogno di sentirsi parte di un cammino che è distinto da una parete sottile attraverso la quale si può vedere e si può ascoltare quello che avviene di là. Questo spazio nel quale la morte è un velo sottile attraverso il quale passare in andata e in ritorno, nel caso di Dante, attiene forse più probabilmente all'idea del santo. Il sacro e il santo non sono propriamente la stessa cosa. Anche nei tempi in cui noi viviamo c'è bisogno forse di riscoprire il senso libero e l'avventura libera e contingente della santità. No, di recente le edizioni deoniane hanno ripubblicato un libricino straordinario che riproduce due scritti, uno di René Girard e l'altro di Michel Serre. Sono due scritti che attengono alla cerimonia, al rituale di accoglienza di René Girard all'interno dell'Accademia di Francia. Secondo il rituale, colui che viene ammesso tesse l'elogio del proprio predecessore, nel caso specifico un padre domenicano, e c'è poi il discorso di chi accoglie il nuovo candidato, il nuovo accademico di Francia, nel caso specifico Michel Serre, che ringrazia l'amico René Girard per avergli insegnato attraverso le conversazioni, attraverso l'amicizia. L'amicizia è uno dei grandi temi ovviamente del Purgatorio, a distinguere il sacro dal santo, a distinguere la violenza implicita nell'idea stessa del sacro. Il sacro traccia un confine, è uno spazio chiuso il sacro, il purgatorio è per fortuna uno spazio liturgico aperto. Mentre il sacro stabilisce delle regole di accesso, esiste un guardiano, il sacro in qualche modo finisce sulla soglia del purgatorio con l'anima un po' rabbiosa e ringhiante di Catone, sul quale ha scritto pagine importanti l'amico Mangini. Poi inizia uno spazio, un'avventura che invece è quella della santità, dell'esperienza individuale del sacro, naturalmente suscettibile di essere inquadrata e dogmatizzata, ma nel cammino di santità del purgatorio noi abbiamo casi, Manfredi è uno di questi, in cui dal sacro quelle anime erano state bandite e di fatto escluse, scomunicate, no? Il cammino della santità purgatoriale recupera queste anime, rimane il vincolo di quella scomunica, ma rimane un'ottica più ampia. E questa capacità di fare esperienza individuale del sacro è uno degli elementi distintivi della santità ed è uno degli aspetti distintivi del purgatorio, uno degli aspetti che oggi parlano e possono parlare di più, anche in un clima di tensioni tra culture, tra esperienze religiose diverse, no? Dove è difficile, è quasi impossibile arrivare ad un dialogo se si ragiona sui sistemi culturali e religiosi messi a confronto, perché essendo sistemi identitari portano ad atteggiamenti necessariamente regressivi, di arrocco. Mentre si può guardare all'esperienza della santità propria ed altrui, esistono santi anche non religiosi, gli eroi sono santi non necessariamente religiosi in una prospettiva cristiana o d'altra religione. Esistono santi laici che spendono la propria vita per qualcuno, il santo fa qualcosa per qualcuno. Ecco, il purgatorio è pieno di incontri con anime che hanno fatto qualcosa, che hanno sperato fino all'ultimo di salvarsi proprio in nome di ciò che hanno sperimentato, di ciò che hanno profondamente vissuto, anche se quell'esperienza rispetto ai confini, alle geometrie ortogonali del sacro li poneva di fuori da una visione diciamo ortodossa o religiosa. Il caso di Manfredi è un caso emblematico, non c'è niente che distingua storicamente la figura del figlio da quella del padre che finisce nel cerchio degli eretici. È chiaro che è cambiato Dante, non è cambiato l'assetto di quella famiglia imperiale e reale. È Dante che è cambiato, è Dante che capisce che, per tante vicende che non stiamo a ricordare, si deve passare anche attraverso quella porta per giungere più in alto. Il discorso degli incontri, il discorso relazionale che si inquadra nel contesto teologico, storico, tracciato da Giuseppe e approfondito da Angelo, è naturalmente molto importante. È molto importante ricordare innanzitutto a noi stessi che questo cammino, ci è capitato tante volte di parlarne con Angelo, è un cammino che compie anche Virgilio. Virgilio aveva già visto e visitato l'inferno e quindi poteva dire a Dante: stai tranquillo, so dove stiamo andando. Ma il viaggio che fanno tutte e due in purgatorio è un viaggio di continua scoperta per entrambi, ma uno sa che in qualche modo procederà oltre, grazie anche all'altro. L'altro arriva dove non era possibile arrivare in nessun modo con le sole forze della ragione. Che Virgilio arrivi, certo Virgilio non può arrivare alla soglia di Beatrice, ma che Virgilio, con tutto quello che significa, arrivi con le sole sue forze naturali al luogo della purezza originaria, purezza biblica originaria, è un fatto di inaudito coraggio ed inaudita audacia da parte di Dante. Attribuire alle forze naturali della ragione, per Boccaccio Virgilio era la ragione delle terrene cose, attribuire questa forza di ritorno ad una purezza primigenia, non sufficiente, non basta naturalmente per salvarsi, ma questo cammino lo compiono entrambi. E naturalmente in Virgilio c'è, noi percepiamo in Virgilio crescente anche questo senso di stupore, di curiosità, ma anche di dramma crescente, perché lui sa che quella che è la salvezza dell'altro, a cui lui è indispensabile, non sarà la propria salvezza. Si salveranno dei suoi personaggi in paradiso, la situazione è pirandelliana, Sebastiana ci potrebbe illustrare anche su questi aspetti, ma non si salva l'autore. E quindi la figura di Virgilio è una di quelle più potenzialmente e realmente ricche di dramma nel purgatorio e di autentica poesia, è quella che Benedetto detto Croce chiamava la drammatica del discente del maestro nel purgatorio, no? Che è tutto un intreccio di relazioni, è tutto un intreccio di strade, di vie, non c'è niente attraverso il purgatorio, questo ci viene insegnato, che rimanga isolato, non c'è niente nel mondo di Dante che rimanga irrelato, non c'è nessun punto dell'universo che rimanga squadernato, fuori da quella visione. Tutto è visto e restituito a Dio in una visione ordinata. Uno degli elementi più commoventi del mondo di Dante è proprio questa capacità di questo uomo, travolto da tutte le contingenze negative possibili, immaginabili, di restituire al lettore e al Padre Eterno, diciamo così, un mondo ordinato, che era tutto fuorché presente intorno a lui e forse anche dentro di lui. A questo ordine lui arriva progressivamente e questo progresso è uno dei dati più tangibili e più tattili della nostra esperienza di lettori del purgatorio. A mano che noi avanziamo con lui, come lui diventiamo un po' più leggeri, un po' più lievi, no? Questa salita non è semplicemente, è una salita di purificazione, ma questa purificazione non è astratta, non c'è mai niente di astratto in Dante, no? Dante è sempre plastico, è sempre concreto, è sempre tangibile, no? Si può sempre toccare, si può sempre stringere. E tutto questo è carne che si alleggerisce, no? È il corpo che si spiritualizza, ritornando alla propria perfezione e purezza originaria. Tutto questo è tanto forte ed è tanto strutturato ed è tanto importante che poi Beatrice gli dirà: nel primo canto del Paradiso che non deve stupirsi di essere ormai nella condizione di trapassare come un argonauta tra i cieli. Si dovrebbe stupire se, raggiunta la purezza originaria dell'Eden, lui fosse rimasto a terra, mentre la nostra natura è nata a salire, no? Come il fuoco è nato a salire, no? L'amore porta in alto perché tende al luogo della propria origine. Ora, questa capacità di riscattare, di trasfigurare, di rovesciare tutte le pesantezze, i dolori e le amarezze della terra è una delle realtà più stupefacenti e più vicine anche alla nostra sensibilità di oggi del purgatorio. Dobbiamo fare uno sforzo in più anche di cognizione, di studio e di riflessione per sintonizzarci con la struttura infernale e a maggior ragione con il viaggio paradisiaco. Ma il purgatorio è in terra, il purgatorio è una parte della terra, il purgatorio è una parte dell'esperienza che è anche nostra, certo è altrove, ma c'è, no? Da qualche parte c'è, e quindi da qualche parte esiste questa possibilità, ecco, di riscattare in uno spazio che è anche nostro tutto quello che può appesantire e trascinare verso il basso una nostra natura che invece è nata a salire. Tutto questo naturalmente ha riflessi che sono molteplici e che toccano tanti ambiti. Uno di questi, integralmente, attraverso tutto quanto il poema, è ovviamente il mondo della politica. Un mondo della politica che tuttavia è ricondotto alla sua, come tutto in Dante, alla sua origine interiore. Non c'è niente che sia fuori che non sia prima dentro. È fuori soltanto ciò che prima è dentro. E quindi la visione politica, quella che si dispiegherà nella grande visione finale dell'Eden, della quale ci parlerà Sebastiana, è una visione che consegue a un cammino di perfezionamento che là si compie. Quindi libero, il libero arbitrio che, come sappiamo, è al centro del purgatorio, nel canto di Marco Lombardo, là è evocato, ma è conseguito molto più su. Liberi non si nasce per Dante, liberi si diventa. E bisogna meritarsela quella libertà, è un cammino che bisogna fare. Certo esiste una grazia inscritta, è la grazia battesimale, quindi c'è una potenzialità anche nel corpo che si mette in moto verso il luogo originario della propria salvezza che porta in sé questo patto originario dell'uomo con Dio. No? Il corpo di Dante gode di certe caratteristiche anche all'inferno, dobbiamo stupirci meno, ce lo insegna, l'abbiamo appena ricordato anche Beatrice, che lui possa passare attraverso i cieli così lievemente, ma lui gode di quella virtù anche all'inferno. Lui all'inferno passa il fiumicello del limbo come terra dura, le altre sono anime, lui no, no? Eppure quando lui scende nella barca sulla palude, no? E sol quando io fui dentro parve carca, no? Lui muove i massi, eppure è in grado di sedersi sul mostro raccapricciante di Gerione e di volare senza precipitare come era accaduto a Icaro e Fetonte. Quindi questo cammino che è tutto, come ha ricordato Angelo Mangini, di salvezza, no? L'inferno è un momento della salvezza di Dante, non è fine a se stesso. È un momento, per gli altri naturalmente è uno spazio chiuso, per Dante è un luogo di transito e di passaggio. Tutto questo però, quando si giunge all'Eden e si giunge a una visione che è di tutta la storia umana, non soltanto dei fatti più vicini a lui nel tempo, della chiesa imbestiata e corrotta, della chiesa puttana, perché questo dice, e della belva che è Filippo il Bello, ma è qualcosa che attiene a un cammino che di fatto, perché questo è uno degli elementi centrali della commedia, sul quale si riflette, ma forse si dovrebbe riflettere ancora di più, attiene al peccato originale, no? Cioè non è un caso che tutto questo avvenga nell'Eden. E tutto questo che cosa significa? Significa che per Dante le conseguenze del peccato originale, che sono conseguenze sociali e politiche, sono rimediabili, si possono riparare. La ferita originaria non si risana completamente con il battesimo. C'è bisogno di un percorso che è nella storia. Di lì, diciamo, la necessità e la funzione provvidenziale della politica, e cioè dell'impero, evocata appunto al centro del purgatorio, dove apprendiamo che il papato, se travalica dal proprio ambito, non solo sbaglia perché travalica, ma uscendo dal proprio ambito finisce per commettere il male, per dare scandalo, per seminare veramente il male sulla terra. Sono parole forti, sono parole dure, ancora oggi dure, no? Non soltanto e ovviamente nella realtà dell'epoca. Ma non dobbiamo perdere di vista che tutto il discorso politico, imperiale, che si svolge, diciamo, alla fine del purgatorio, è tutto ricondotto ad una radice che è esclusivamente interiore, perché tutto questo avviene là, avviene nel luogo della purezza originaria dell'uomo. E quindi questo significa che la politica, la funzione sana della politica deve essere ricondotta esattamente a quella struttura originaria dell'uomo. Non è un caso che la monarchia si chiuda con la stessa articolazione, no? Quindi la felicità che l'uomo può conseguire in terra, la beatitudo huius vitae, è rappresentata dal paradiso terrestre, al quale l'uomo può e deve giungere esercitando le virtù intellettuali e morali. Per accedere all'altra felicità occorre un salto, che è quello che lui effettivamente, realmente compirà con la sua carne e con le sue giunture attraverso i cieli dell'Eden. E politica, non per caso, è anche la figura di Beatrice. Non era mai stata così Beatrice. Beatrice, prima della commedia e fuori dalla commedia, non aveva mai avuto nessuna connotazione politica. La Vitanova è tutta chiusa dentro l'atmosfera rarefatta della propria perfezione. Ma quella Beatrice giovanile, dentro e fuori dalla Vitanova, non ha mai avuto nessuna connotazione politica. La Beatrice della commedia invece ricompare anche con questa funzione, e ricompare con questa funzione prima nel canto, nel primo canto integralmente politico che coinvolga direttamente il destino di Dante, cioè in Inferno 10, e poi così rimarrà addirittura potenziandosi alla fine del Purgatorio e per tutto il Paradiso, no? Il congedo di Beatrice in Paradiso sarà un congedo antisimoniaco, e quindi antibonifaciano, e contro soprattutto il Papa, forse più detestato da Dante che Clemente V, forse ancora di più che Bonifacio VIII. Ma questa politicizzazione, diciamo così, di Beatrice è la conferma ulteriore che tutti gli elementi, anche storico-politici, debbono essere ricondotti, e viceversa, a questa radice interiore, di cui il Purgatorio è la rappresentazione e la strutturazione. No? Beatrice è effettivamente questo. Quindi quando noi in Inferno 10 ci troviamo di fronte la prima volta a Beatrice, ci compare come il bivio rispetto al quale il destino di Dante prende una via che non è più e non poteva più essere quella di Guido Cavalcanti, ma alla fine di quel canto Beatrice ricompare come colei, dopo Dante cambierà idea e questo chiarimento glielo darà Cacciaguida, come colei che dovrà chiarirgli le ragioni della sua posizione rispetto allo scontro fra le parti. Ora, questa funzione che Beatrice ha, che gli viene attribuita alla fine di Inferno 10, non l'aveva mai avuta. E anche se cambierà idea, lo farà innalzando il segno. Quindi se Beatrice è la grazia, se Beatrice è la sapienza, tutto questo deve tradursi per Dante sempre e costantemente nel desiderio di una società e di un mondo, se non perfetti, almeno più giusti e se non altro decenti.
bene, non mi resta molto da aggiungere a quello che hanno detto i miei colleghi. Quello che avevamo pensato prima, così immaginando una piccola staffetta, era che io dicessi qualcosa proprio sul paradiso terrestre, perché mi piace immaginare che nel vostro spettacolo il paradiso terrestre ci sarà. Mi accorgo che è qualcosa di estremamente difficile, Marco ha appena detto alcune parole sulla valenza, poi anche non solo religiosa ma morale, del paradiso terrestre. Perciò potrò fare solo alcune riflessioni che spero vi siano utili. Intanto una l'ha anticipata subito Giuseppe, tutto il purgatorio, in particolare il paradiso terrestre che è in cima al monte del purgatorio, è sulla terra. Mentre l'aldilà, per esempio, del mondo antico, l'aldilà di Virgilio stesso, era sottoterra. E tra l'altro nell'Averno di Virgilio c'erano i buoni, i meno buoni, non c'era una suddivisione. E invece Dante immagina una zona sopra la terra. Naturalmente ci sono poi tanti studi anche su quali siano le fonti di Dante che colloca questo purgatorio, il paradiso terrestre, in mezzo all'oceano, no? Dall'altra parte delle terre abitate, come ha spiegato benissimo Angelo, è la montagna che si forma grazie alla caduta di Lucifero, quindi il rovescio, lo stampo, il budino, tu hai detto, no? Dell'inferno. È il luogo, non dimentichiamolo a proposito di legami con l'inferno, è il luogo che nel 26esimo dell'inferno Dante dice Ulisse ha visto, però Ulisse arriva a vedere la montagna del purgatorio ma non può raggiungerla. Infatti, come ha scritto Boitani nel libro su Ulisse, Ulisse è l'unico personaggio che Dio si scomoda a uccidere direttamente perché ha visto quel che non poteva vedere, ha visto troppo, e allora Dio scatena una tempesta con quello che segue e che avete rappresentato nello spettacolo Ulisse, personaggio fondamentale. Invece Dante potrà vederlo, questo purgatorio, e vedere in particolare un paradiso terrestre che, anche qui le fonti sono tante, però già nel Medioevo veniva collocato in qualche posto della terra. C'è un libro bellissimo che mi piacerebbe consigliarvi, anche solo da sfogliare per le illustrazioni, ma probabilmente lo conoscerete, di Alessandro Scafi, che ha insegnato qui a Ravenna, un storico dell'arte, mio collega che ha insegnato qui, che si è occupato proprio della cartografia del paradiso terrestre, ha scritto un bel libro che si intitola Il paradiso in terra, mappe del giardino dell'Eden, in cui ha studiato le mappe medievali in cui c'era proprio un luogo indicato come in alcuni casi terra Eden, sono carte conservate, in particolare mappe conservate alla Biblioteca Vaticana, ma non solo. Normalmente però questa terra dell'Eden era oriente, perché è chiaro anche il senso simbolico, no? Era oriente. Invece Dante ha questa trovata geniale di metterla in cima al purgatorio. In questo modo potrà attraversare lui stesso il purgatorio, purgarsi, come si è detto, e arrivare a questo paradiso terrestre che sta lì in cima al purgatorio. E diceva giustamente Marco, è il luogo della felicità primigenia, che è per Dante in quegli anni il parallelo della felicità mancata sulla terra. Gli anni del purgatorio, della stesura del purgatorio, sono anche quelli della speranza poi delusa, l'ultima speranza politica, quella in Arrigo VII, quindi l'ultima speranza di un grande impero che riscatti l'Italia dal sangue, dalle guerre fra comuni, dalle faide che Dante stesso ha dovuto patire. E quindi Dante arriva a questo paradiso terrestre e ci rappresenta, e rappresenta a se stesso quale potrebbe essere il luogo innanzitutto della felicità, perché poi lo descrive innanzitutto geograficamente. E la cosa bella è, lo dico come docente di italiano che insegna qui a Ravenna e anche mezza romagnola, perché voi sapete che io vivo a Bologna ma mia madre è romagnola e quindi mi sento un po' di qua, perché quando Dante immagina il paradiso terrestre, che cosa pensa? Pensa alla Pineta di Classe, 28° canto del Purgatorio, dice questa meravigliosa foresta, la divina foresta spessa e viva che risuona del canto degli uccelli, com'è? È come la Pineta di Chiassi, che è un paragone bellissimo e molto affascinante, l'idea che per Dante il posto perfetto sia il luogo della macchia mediterranea, dei pini a ombrello, quelli che noi conosciamo così bene, degli odori, dei profumi, dei rumori anche, perché la pineta la nostra pineta dell'Adriatico, del Mediterraneo, è anche una pineta sonora. Infatti la foresta che Dante immagina è una foresta sonora, dove gli uccelli cantano, perché è una foresta popolata di vegetali ma anche di animali, e dove lo stormire delle foglie fa bordone, quindi usa proprio un termine tecnico della musicologia medievale per dire che le foglie che stormiscono al vento fanno il basso continuo, accompagnano il canto degli uccelli. Mi piace qui citare un altro mio ex collega Ravennate, che da me è molto rimpianto, che era il mio collega di storia medievale, Bruno Andreolli, che mi per la prima volta in un viaggio in treno da Bologna a Ravenna, qui si parlava di Dante, mi fece osservare, lui l'aveva studiato lungamente, la differenza fra la parola foresta e la parola selva, che prima si è detto, no? Selva è quella in cui Dante si perde all'inizio dell'inferno, foresta è quella in cui Dante si ritrova, per dire così, alla fine del purgatorio, e da lì ci sarà il volo di cui parlava Marco, il volo verso il paradiso. E in effetti nella nomenclatura latina medievale, come sempre, io dico sempre ai miei studenti, gli sinonimi non esistono, e infatti foresta e selva non sono sinonimi, la lingua ha una sua ricchezza che vuol dire qualcosa, selva, come sapete, il termine latino indica ancora nel Medioevo, Andreoli lo aveva lungamente studiato, il luogo non dominato dall'uomo, il bosco senza sentieri, il bosco dove ci si perdeva, selva è anche per noi, è qualcosa del genere, no? È la foresta non tracciata dove l'uomo non ha segnato le strade, quindi dove si ha paura anche di essere assaliti dalle belve, che è quello che accade in maniera allegorica ma anche letterale a Dante all'inizio dell'inferno. E foresta invece nel Medioevo indica qualcosa di completamente diverso, perché è quello spazio naturale che non è completamente conquistato dall'uomo, non è lo spazio dove si coltiva la pianura, dove si fanno le coltivazioni agricole, ma è uno spazio, come hanno studiato non solo appunto Andreoli, ma diversi storici del Medioevo, è lo spazio che l'uomo in parte controlla. Infatti nelle foreste medievali, come noi vediamo anche dagli statuti, da una serie di documenti dell'epoca, ci potevano essere anche delle costruzioni, ci potevano essere delle piccole coltivazioni, piccole zone coltivate, perché erano i luoghi, le foreste, dove la popolazione più umile, più povera, poteva trovare un sostentamento. Infatti si poteva andare a fare legname nella foresta, si potevano raccogliere i frutti, si poteva anche coltivare qualche ortaggio. Oggi noi diremo con un termine che va di moda, che rispetto alla silva, la selva, cioè a quello spazio che è completamente naturale, quindi anche parzialmente ostile all'uomo, la foresta è invece quello che oggi si chiama il bene comune. Cioè è il luogo dove nel Medioevo i piccoli contadini, la popolazione minuta, quelli che fanno fatica a arrivare alla fine del mese, quelli che guadagnano poco e che sono sfruttati, possono trovare sostentamento. È di tutto. Questo avverrà per tutto il Medioevo finché non ci saranno in età moderna le famose recinzioni, allora non ci saranno più gli spazi di tutti, con tutte le necessarie conseguenze per chi non saprà come sostentarsi. Quindi credo che avesse ragione Andreoli quando diceva Dante non, è impossibile che Dante, così attento alla lingua, non sappia perché in questo punto sta usando foresta. Poi userà anche selva, ma all'inizio la chiama la divina foresta, spessa e viva, rivolgendosi a un pubblico come quello medievale che non poteva che percepire la foresta come bene comune, come spazio fertile dove si poteva gratuitamente, no, raccogliere qualcosa che andava dal legname ai frutti, eccetera. E questa foresta, appunto, Dante la immagina come uno spazio naturale ma anche bene ordinato, come lo spazio appunto della macchia mediterranea bagnato dall'acqua, tutto l'Eden sarà fortemente segnato dalle acque, è pieno d'acqua, i canti del paradiso terrestre sono pieni d'acqua. Infatti alla fine Beatrice sottoporrà anche Dante alla purificazione, alla liturgia finale con il doppio lavacro. Dante che prima si lava nell'Ete, si deve purificare nell'Ete, il fiume dell'oblio, e poi in quello che lui chiama l'Eunoè, quello che gli dà una mente nuova, secondo l'etimologia che probabilmente Dante immagina. E Dante viene sospinto nell'acqua, viene letteralmente immerso nell'acqua completamente, quasi vorrei dire che quando c'è il rito di purificazione del paradiso terrestre Dante ha il terrore per un attimo di subire una morte per acqua, perché viene immerso completamente, perché si deve purificare in queste acque. Eppure Dante ci tiene moltissimo nel descrivere lo spazio del paradiso terrestre a dire che è tutto completamente diverso e separato dalla terra. Le acque del paradiso terrestre non dipendono da acque terrestri, sgorgano direttamente dalla volontà del creatore. Il vento, questo vento che canta, che suona fra le fronde, non è il vento terrestre, è un vento che nasce dal movimento delle sfere. E grazie a questa idea di un paradiso terrestre sottratto agli eventi atmosferici terrestri, ma che ha una sua atmosfera e un suo clima, Dante ci raffigura questo paradiso terrestre come lo spazio massimamente fertile, in fondo. C'è un saggio di un altro storico, a volte gli storici sono molto bravi quando si esercitano su Dante, che è il nostro amico Francesco Santi, che si è occupato proprio del paradiso terrestre e della sua idea di terra come terra madre, mater tellus, perché dice Dante nel paradiso terrestre c'è questo vento che fa muovere le foglie, nel paradiso terrestre ci sono tutte le piante di ogni genere, anche frutto che di qua sulla terra non si schianta, cioè crescono piante e frutti che noi sulla terra non conosciamo, ma grazie al movimento delle sfere i pollini volano e come in una caduta in una generazione dall'alto, quello che cade dal paradiso terrestre cade sulla terra e feconda l'altra terra, la nostra. Quindi è l'alta terra del paradiso terrestre che fa cadere i suoi ricchissimi germi, la vita sulla terra comune. È una specie di, vorrei dire, non soltanto di madre terra, ma di pineta e di foresta perennemente fertile, gravida al massimo livello, che dall'alto fa cadere sulla terra la vita, no? Questa idea di una germinazione continua. È un'aria impregnata, dice Dante, pregna della potenza generativa. È appunto una terra al massimo grado. Continuamente Dante parla di questa pineta viva e che dà la vita. E infatti quando Dante deve poi immaginare la felicità, che cosa immagina? Questa figura misteriosissima che è la prima che incontra nel paradiso terrestre, che è Matilda. Qui c'è fior di dantisti, quindi io non mi avventuro a dire nulla di Matilda, perché tanto si è detto, c'è qualcosa di evidente in questa figura, senza dover immaginare che corrisponda o no a Matilde di Canossa o a chissà chi. È questa donna bellissima, giovanissima, che rappresenta la bellezza, che rappresenta la felicità, che rappresenta in quel momento anche la sapienza, perché spiega a Dante come è fatto il mondo, e che lo accoglie con questo sorriso, gli spiega come è fatto il paradiso terrestre e che intanto raccoglie fiori di tutti i colori in grembo. Quindi Matilda è anche la primavera. Stefano Carrai ha scritto un bel saggio di recente, qualche anno fa, su Matilda, che Dante stesso paragona a Proserpina. Dante nel 28esimo proprio del Purgatorio dice: mi ricorda Proserpina rapita, e quindi Proserpina che diventa la primavera, ma soltanto in una stagione, perché per il resto deve starsene agli inferi. Qual è la differenza del paradiso terrestre rispetto alla nostra terra? Lo dice proprio Dante con un verso bellissimo: è sempre primavera, è una primavera eterna quella del paradiso terrestre. Qui primavera sempre e ogni frutto. è un verso molto forte perché manca il verbo, è ellittico, però sembra quasi che il sostantivo primavera si faccia anche verbo, no? Qui primavera sempre e ogni frutto, è l'eterna primavera, incarnata da questa Matelda Proserpina e da questa natura che, come posso dire, germina continuamente, che è tutta vita, che dall'alto precipita sulla terra. È ciò che sarebbe la terra se gli uomini non avessero peccato, è ciò che sarebbe la perfezione e di cui la terra può essere soltanto un pallido specchio, perché ciò che si genera nel paradiso terrestre cade, in qualche modo ricade, qualcosa di questa perfezione ricade su di noi. Matelda conclude la sua spiegazione a Dante anche qui con un'altra bellissima immagine che riporta al mondo antico. Nessuno ha mai conosciuto il paradiso terrestre, eccetto Adamo ed Eva, men che meno i pagani, eppure, dice Matelda, probabilmente gli antichi poeti l'hanno sognata. E quando descrivevano il Parnaso, descrivevano proprio questo, descrivevano, dice, quelli che anticamente poetaro l'età dell'oro e suo stato felice, forse in Parnaso esto loco sognaro. Quindi i poeti come sognatori, i poeti antichi che nulla potevano sapere del paradiso terrestre perché erano pagani, però con la chiaroveggenza tipica della poesia, il poeta chiaroveggente, ma il poeta è anche un teologo, lo è per Dante, lo è anche per Boccaccio che lo ripete tante volte a proposito di Dante e della sua idea di poesia, il poeta può immaginare, può vedere anche ciò che non conosce. Quindi i poeti antichi che hanno immaginato l'età dell'oro, i poeti in cui Dante ha letto il mito dell'età dell'oro, della felicità primigenia, forse sognavano questo luogo, non potevano far altro che sognarlo. E invece Dante Cristiano non solo lo sogna, ma lo vede, lo attraversa. E con la sua consueta capacità di fondere tradizioni diverse, riesce in questo modo a fondere il mito classico, e quindi pagano, dell'età dell'oro, invece con il mito cristiano del paradiso terrestre, che diventa il luogo, come dicevano prima i miei amici, il luogo finale della purgazione, quindi il luogo da cui Dante può compiere il volo. E non dimentichiamo anche il luogo in cui prende congedo dalla poesia pagana, perché quando Matelda spiega come è fatto questo paradiso terrestre, che è primavera, è una primavera eterna, che è il luogo che forse gli antichi hanno sognato, Dante si volta per un'ultima volta a cercare in Virgilio, in Stazio, l'approvazione, e vede sorridere i suoi poeti. E trovo molto bello anche questa cosa che Virgilio, che ha accompagnato Dante, si congeda da Dante con un sorriso. Ormai non parla più da tempo, le sue ultime parole le ha già dette, ha incoronato Dante. Te sovra te corono Emitrio. A questo punto Virgilio non ha altro da dire, ma Dante si specchia nel doppio sorriso, da una parte quello di Matelda, dall'altra quello di Virgilio e Stazio che lo hanno accompagnato e che si stanno allontanando da lui, lo stanno lasciando, perché Dante si lascia alle spalle anche il mito dell'età dell'oro, anche i più grandi miti dell'antichità, e sta per salire invece in paradiso. Solo a questo punto potrà incontrare, come si è detto, Beatrice, e andrà incontro anche al durissimo rimprovero di questa nuova madre, perché una Beatrice all'inizio anche materna nei confronti di Dante, che lo sgrida, che lo riprende prima di sottoporlo al rito di purificazione. Abbandonato Virgilio, c'è una Beatrice arrabbiata con Dante, che poi però attraverso la purificazione gli permette di salire al cielo. Ma credo che tutto l'ultimo gruppo dei canti, adesso non mi voglio soffermare sulla visione, su tutto quest'ultimo gruppo dei canti che va dal 28esimo al 33esimo, i canti appunto del paradiso terrestre, siano canti certo veramente difficilissimi da tradurre in spettacolo, ma che dovrebbero avere una traccia, perché lì Dante ha messo in forma, ci ha fatto vedere la sua idea di paradiso e, visto che siamo qui a Ravenna, lo ha collocato proprio qui vicino, che mi pare un valore aggiunto non da poco.
Allora, grazie per questa splendida introduzione al Purgatorio. E mi ricordo che si parlava di difficoltà anche un anno e mezzo fa, quando è stato che ci siamo visti. E c'è questo meccanismo in Dante, correggetemi se sbaglio, per cui all'inizio di ogni cantica in realtà ci dice adesso io devo fare un gradino in più, no? Cioè il mio stile si deve elevare. Quindi lui stesso sente la difficoltà di passare dalla selva all'inferno e poi ascendere fino al paradiso. E questa è una difficoltà che vale anche per noi, perché non gli basta avere fatto già un capolavoro incredibile come l'inferno a Dante. Dice no, io devo andare oltre, perché non posso fermarmi qui, non mi posso accontentare di questo, che già per un moderno sarebbe, i moderni sono specialisti nel disegnare inferni spesso senza uscita, no? Invece questa ascesi è proprio nel devo andare oltre, devo non diventare superuomo niccianamente, ma devo superare me stesso. Ecco, volevo chiedervi questa dimensione che ci interessa molto del superamento, dello stile, cosa significa alzare la posta in Dante? Proprio come scommessa di artista con la propria materia, che è un po' quella che avremo noi, artista collettivo, nell'affrontare adesso il purgatorio. Non pensiamo al paradiso. Chi deve rispondere? Giuseppe.
No, sì, ora mi ha fatto questo scherzo il mio amico Marco Veglia, quindi rispondo io. Ma in realtà mi dispiace Marco contraddirti, ma anzi mi fa piacere, perché così insomma magari dalla discussione le idee nascono meglio o si possono rafforzare o modificare. In realtà diciamo proprio il purgatorio, appunto io ho studiato, come ha ricordato Marco, l'ineffabilità cioè è quel meccanismo che ogni poeta che scrive d'amore, che descrive qualcosa di eccezionale, a un certo punto dice che è talmente bello che non trova le parole per dirlo, no? Altrimenti una cosa è bella, sì, ma la posso descrivere, vabbè, allora non è che sia così bella se trovo le parole. E quando si parla di Dio, della bellezza della persona amata, di qualcosa di straordinario, allora scatta questo meccanismo che fa parte della lode, dell'iperbole, dell'esagerazione, di qualcosa che è talmente straordinario da andare al di là del linguaggio. E quindi l'aldilà è al di là della nostra esperienza terrena e quindi è per definizione qualcosa che è al di là del linguaggio, perché nessuno di noi l'ha mai sperimentato e quindi non abbiamo costruito le parole per dire quella realtà. Però in realtà nella tradizione della descrizione dell'aldilà e anche nella commedia dantesca, i luoghi indicibili, che quindi richiamano appunto la dichiarazione di ineffabilità, sono l'inferno e il paradiso. Questi sono i luoghi dove troviamo tante dichiarazioni, perché sono i luoghi della sofferenza, del dolore estremo. Alla fine dell'inferno dice, neanche se avessi le rime aspre e chiocce, come si converrebbe al tristo buco dove pontano tutte le altre croce, io potrei avere il coraggio di parlarne, e non ce le ho neanche. Dove le posso trovare parole così estreme come il fondo dell'inferno, il buco del male? E lo stesso nel paradiso, come posso trovare le parole per descrivere la beatitudine, la gioia, alla fine la visione di Dio? Invece il purgatorio, stranamente, è il luogo, essendo sulla terra, essendo una sorta di prosecuzione, come no, in vari modi abbiamo ripetuto, dell'esperienza terrena, e essendo in contatto, si usano le parole terrene, le preghiere terrene, che sono quelle che le anime innalzano a Dio, ma sono quelle che gli uomini innalzano a Dio per le anime. C'è tutta una dimensione terrena molto forte e un paesaggio terreno, una montagna terrena, pur con tutte le particolarità che ci ha ricordato Sebastiana. Quindi il purgatorio stranamente non ha
delle dichiarazioni di ineffabilità, se non quando appaiono gli angeli, perché gli angeli sono delle presenze paradisiache già in questo luogo, che la tradizione precedente descriveva come un inferno temporaneo, invece Dante descrive sì come un inferno temporaneo dove ci sono le punizioni, ma anche come questo spazio liturgico di preghiera, di cammino, di purificazione, di crescita, e quindi già... Però la dimensione umana permette che questa dolcezza del linguaggio possa essere efficace. Quindi quando ricorre all'inizio del purgatorio a delle, diciamo, degli elementi di difficoltà, in realtà forse lo fa per una mossa retorica. Cioè, se noi diciamo a degli studenti o raccontiamo una storia, diciamo vabbè, questa storia che ti racconto è facile, quindi non c'è bisogno che stai molto attento, no? Allora uno... dice, vabbè, allora se è facile, non ci bisogna stare attento, sarà anche una cosa forse poco importante. Allora fa parte del richiamare l'attenzione del lettore, dire questo che inizia è qualcosa di difficile, di importante, e quindi richiama all'inizio del purgatorio non in modo diretto la difficoltà, ma la rinascita della poesia, come diceva benissimo Angelo, questa immagine, no? La morta poesia resurga. Quindi c'è sì un innalzamento, ma è un innalzamento umano, possibile, anzi necessario, che siamo chiamati a fare noi lettori, lui pellegrino e la poesia che racconta questa sua esperienza. Quindi è sì una difficoltà che cresce, ma una difficoltà possibile e ancora nel limite dell'umano e del umanamente dicibile.
Abbiamo lo spazio ancora per due o tre domande, due o tre brevi interventi, e poi ci salutiamo. Chi vuole? Guarda Lorenzo, passalo.
Buonasera. Grazie degli interventi. Volevo chiedere allora a questo punto se ci sono invece delle controindicazioni, cioè degli avvertimenti che Marco e quindi tutti noi dovremmo tenere a mente per questo purgatorio. Grazie.
Sentiamole insieme, questa è la prima sulle controindicazioni. Altre due o tre e poi così facciamo... se ci sono. Andiamo già? Ah no, ecco.
Io penso che la grossa sfida sia fare un lavoro che assomiglia un po' nella struttura all'inferno, perché deve essere comunque un lavoro di continuazione, no? Come ha fatto Dante, Purgatorio segue l'inferno, però deve anche essere qualcosa di veramente nuovo, una sfida diversa, insomma, e preparare a vedere le stelle, ma quelle in alto, non quelle dell'ultima volta. E allora, mentre sentivo queste persone, così provavo a immaginare qualche possibile... esito, e non vedo l'ora di vedere, di sentire che cosa si inventano questa volta Marco ed Ermanna. Grazie.
C'è una terza, un terzo intervento.
Buonasera. Prima Ermanna parlava della difficoltà di cercare un luogo, no, qui a Ravenna. E effettivamente c'è. Siccome noi abbiamo la bellissima pineta, è possibile, lo chiedo qui a Marco e a Ermanna, che sono specialisti drammaturgici per scelte, eccetera. È possibile inserirla? Oppure, insomma, è difficile da raggiungere?
Allora, però, prima facciamo rispondere loro. Facciamo rispondere sulle... perché già il secondo e il terzo intervento sono già, come dire, cominciamo a lavorare, mi sembra, no? Però le controindicazioni invece, forse è chi vuole rispondere?
Non so se ci sono controindicazioni. È chiaro che Dante è sempre difficilmente rappresentabile, però è sempre stato rappresentato, e quindi questa difficoltà non deve spaventare nessuno, e del resto hanno già fatto qualcosa di straordinario con l'inferno. Il purgatorio in fondo ha una sua semplicità maggiore, che è proprio in questa rete straordinaria di incontri, no? Il purgatorio è questo, è tutta una serie di incontri, incontri che hanno conseguenze, che hanno frutti, che hanno implicazioni, ma è tutta una serie di incontri, di dialoghi, di parole, di corpi che si incontrano, e quindi questo credo che sia in qualche modo molto vicino, intrinseco in qualche modo l'esperienza del teatro, no? La stessa liturgia, che è così prepotente nel purgatorio, è in se stessa tecnicamente qualcosa di sacro, in questo caso non santo, ma teatrale, no? E quindi il purgatorio, la stessa visione finale nell'Eden è in fondo una sacra rappresentazione, e quindi c'è tanto teatro, ecco, nel purgatorio. Quindi da questo punto di vista, forse, essendo anche un luogo in terra, ecco, per quanto non facilmente raggiungibile con i normali mezzi di trasporto, ma lo scarto è effettivamente minore, quindi può incentivare, credo, una libertà di rappresentazione e forse anche una semplicità di rappresentazione più libera, più spigliata, ecco, e meno difficile, meno impegnata anche mentalmente e culturalmente, come può essere per l'inferno e come senz'altro sarà per il paradiso, ecco. Ma quindi non sarei così pessimista, ecco, per il purgatorio, quindi non vedo molte controindicazioni, ecco.
Sì, beh, allora concordo con quello che ha appena detto Marco, assolutamente, cioè, questo riguarda un po' poi la commedia in generale, no? La commedia è un percorso di diciamo superamento dell'umano che avviene attraverso incontri con altri esseri umani, no? Quindi è questa caratteristica fondamentale che poi la rende effettivamente un testo anche in qualche modo già originariamente teatrale, cioè è l'incontro con altri uomini che ci consente di superare anche i limiti della nostra umanità. Il percorso di salvezza è un percorso di relazione fra uomini, e questa caratteristica raggiunge la sua massima intensità nel purgatorio. Ecco, se dovessi dire una controindicazione, una cosa a cui stare attenti, forse mi ha un po' preoccupato sentir parlare di minore impegno, cioè secondo me questa, ecco, è vero che diciamo il purgatorio obiettivamente, linguisticamente, quando lo leggiamo abbiamo l'impressione, anche una realtà, non è solo un'impressione, di una realtà poetica, linguisticamente e anche, diciamo, come atmosfera che viene descritta, meno estrema, ecco, di quella che contraddistingue le altre due canti, un'atmosfera meno radicale, ecco, più armoniosa, soprattutto dal punto di vista linguistico, poetico. Però, ecco, allora, se dopo devo dire una cosa, stare attenti al fatto che questa maggiore semplicità può essere anche un po' ingannevole, nel senso che invece il purgatorio non è una cantica che dal punto di vista concettuale, dal punto di vista umano, dal punto di vista emotivo, sia in nessun modo meno intensa delle altre due, anzi io direi il contrario, specialmente per ciò che riguarda, ecco, diciamo proprio questo, l'intensità emotiva, l'intensità della relazione che Dante stabilisce con le anime che incontra, cioè è un'intensità fortissima, ecco, quindi questa dolcezza del linguaggio non deve diciamo essere interpretata come un calo di tensione rispetto all'altro. Penso che alcuni lettori a volte abbiano questa impressione, che soprattutto uscendo dall'inferno, ecco, che ci sia come un calo di intensità. Ecco, questa io credo che sia un'impressione profondamente sbagliata. La Cantica del Purgatorio è intensissima dal punto di vista filosofico, teologico, concettuale. Dante nel Purgatorio affronta alcuni snodi fondamentali del suo pensiero, pone le premesse veramente del paradiso anche dal punto di vista concettuale, appunto la questione del libero arbitrio, la creazione dell'anima umana, la libertà dell'essere umano. Questioni fondamentali, complessissime, che Dante affronta nel Purgatorio. Ecco, e la straordinaria qualità del Purgatorio è proprio quella di poter affrontare questi temi così impegnativi e trasmettere l'intensità emotiva di questi incontri attraverso un linguaggio così armonioso, così melodioso, così elegante. È il luogo in cui Dante riepiloga e proietta in una dimensione nuova, in una dimensione ulteriore, la propria esperienza di poeta stilnovista, ecco, la dolcezza, no? La dolcezza, questo, non c'è commento del Purgatorio che non ci dica che Dante riprende l'esperienza dello stilnovo, della dolcezza, dell'eleganza, della melodiosità stilnovistica nel Purgatorio, ma lo fa a un livello, con un'intensità e con scopi completamente nuovi. Fra l'altro, ecco, anche questo forse un aspetto su cui riflettere, anche se diciamo, non so fino a che punto può diventare un aspetto centrale della presentazione teatrale, è anche questo, la cantica in cui Dante più direttamente riflette proprio sulla poesia. Ecco, sulla poesia. Abbiamo parlato di tutti questi incontri. Ecco, è la cantica in cui ci sono gli incontri con gli altri poeti e i dialoghi con gli altri poeti sulla poesia. E quindi la cantica della poesia, ecco, la cantica in cui Dante fa il punto della propria esperienza poetica per poi, ecco, prendere le mosse verso una nuova dimensione, una dimensione come quella paradisiaca che non ha precedenti. Ecco, vediamo il Purgatorio come il momento in cui Dante porta a compimento, ecco, al massimo grado di espressione artistica la sua esperienza precedente per poi partire per un viaggio che propone qualcosa di assolutamente nuovo. Come accadrà nel paradiso. Ecco, il Purgatorio è anche questo, è anche riflessione sulla poesia e sulla poesia, aggiungo qualcosa che è già stato detto un po', ma che è importante, sulla poesia come mezzo di salvezza. Ecco, qui la figura di Virgilio è fondamentale, come è stato detto, pensiamo in particolare all'episodio dell'incontro con Stazio, la poesia, anche la poesia profana, anche la poesia pagana, come mezzo di salvezza. Ecco, la relazione, ancora una volta abbiamo parlato qui della relazione, la relazione fra lettore e autore, la relazione fra Dante, Stazio e Virgilio come relazione che è fondamentale per la salvezza, relazione che ha come veicolo appunto la poesia.
Tutto questo posso soltanto una battuta, era giustissima la proposta di usare la pineta, visto che bisognerebbe portare la pineta in città. Non ce l'avete una fettina di pineta in città, nel parco della Rocca, oppure facciamo come nel Macbeth, spostiamo la foresta.
Abbiamo da lavorare e guardate, quando abbiamo pensato all'inferno, la scelta del rasi, la scelta di trasformare il rasi, di rovesciarlo completamente e quindi di sventrarlo come l'abbiamo sventrato per poter uscire da quell'abside per arrivare a rivedere le stelle, è stata immediata, proprio l'intuizione che questa chiesa antica, no? Che portava su di sé quella scritta che poi abbiamo lasciato di fuori, per me si va, è arrivata subito. E non si spiega mai a livello artistico perché una scelta arriva subito e un'altra ti fa morire. Non è che uno può deciderlo prima. L'importante è che arrivi subito, ti faccia morire, tu senti che quella è la scelta giusta, che è proprio il cammino da fare. Veniamo da una cantica già scritta, no? E dobbiamo affrontare questa bellissima avventura, che è l'avventura dell'amicizia e dell'arte, perché come giustamente diceva Angelo, è la cantica della poesia, ma è anche la cantica di casella, cioè della musica. È una cantica piena di cori. Se ci pensate, nell'inferno non abbiamo cantato. Nell'inferno erano grida, le arpie ce le ricordiamo bene. Cosa facevano gli avari prodighi? Sentivamo proprio il corpo nelle sue funzioni anche basse che si scontravano, no? Cioè, e qui invece è pieno di cori il purgatorio e di canti, quindi di armonie. È la cantica del visibile parlare, cioè Dante osserva delle graphic novels, vogliamo chiamarle così, nel purgatorio, è pieno di bellissime immagini, cioè di pittura. Quindi è davvero il vedere l'arte come quel momento dello spirito umano che cerca già di arrivare verso il divino. Lo fa con i suoi mezzi, con le sue tecniche, no? Allora, la fregatura, dico per dire, è che l'inferno è venuto così bene. E quella è una fregatura. Ma è una bellissima fregatura, perché è la stessa che aveva Dante quando avrà cominciato il purgatorio, aveva scritto un capolavoro e doveva andare avanti. Quindi dobbiamo, uno, ricordarci sempre, e lo dico alla squadra adesso, se mi permettete, mi rivolgo a tutta la squadra, ricordarci sempre quel bellissimo verso di Kipling, quando dice alla lettera al figlio: figlio mio, ricordati, devi trattare il disastro e il trionfo, che vuol dire l'insuccesso e il successo, la sconfitta e la vittoria, li devi trattare come due impostori. Se farai questo, sarai un uomo. Cioè, se dopo aver fatto un'opera così bella, noi ci facciamo prendere dalla paura che, ma quello che faremo adesso, perché questa ha avuto successo, ha vinto i premi, noi sbaglieremo tutto. Noi dobbiamo essere, purificarci da questa tentazione del successo ad ogni costo, che è proprio quello che ammazza e rende un inferno la nostra vita, la nostra società, no? Se ci pensate, siamo dei condannati alla vittoria, o si vince o niente, se no allora precipitiamo nell'inferno. Invece no, Dante ci dice una cosa bellissima, ma splendida, nell'undicesimo, ditemi se sbaglio, credette Cimabue nella pintura tenerlo grido, no? Quando lui artista si fa raccontare da un altro artista, Oderisi da Gubbio, dice: tu sei qui, ma tu non eri quello che il miniatore che sapeva costruire le... Lui dice: guarda che la nostra arte non è che un soffio di vento. Quando un artista si riempie i muscoli, la fama, perché sono famoso, perché... ma no, è un fiato di vento. Cimabue credette di essere il più grande, poi è arrivato Giotto, e dopo Giotto arriverà un altro. Quindi purifichiamo il nostro gesto artistico, lo facciamo perché è una preghiera. Come tutto il purgatorio è una preghiera, cerchiamo di purificarci da tutto quello che abbiamo visto possiamo essere nell'inferno. Ed è con questo spirito che io, Herman, le albe tutte stiamo ragionando. Avere l'inferno alle spalle vuol dire che quando inizia il purgatorio? Inizia all'alba. E allora il primo pensiero, quando abbiamo cominciato a pensare al purgatorio, facciamolo all'alba. Iniziamo all'alba sulla spiaggia di Marina. Bellissima idea, eh? È splendida dircela adesso tra di noi. Però, un momento, se partiamo all'alba a Marina, saremo 700, 800? Sì, no, no, forse no. Allora cosa fai? Cioè, e qui cominciano le difficoltà. Un conto è parlare della divina foresta spessa e viva, andare in pineta alle 7 di sera, alle 8 di sera, forse non ci sono gli angeli, ci sono le zanzare? Allora, questa è la bellezza del teatro. Mentre Dante, non voglio dire sminuire la letteratura con l'arte, ci mancherebbe, è un'arte un po' più complessa il teatro, perché nella scrittura tu puoi inventare tutti i mondi possibili e colui che ti legge, legge tutti i tuoi mondi attraverso la scrittura, no? Il teatro vuol dire anche organizzare i molti, organizzare i molti. Quanto è stato bello avervi tutti qui per 34 sere nelle tende degli avari, delle ma qua, dei Paolo e Francesca. A questo dovremmo rinunciare se iniziamo alle 4 della mattina in Pineta e facciamo una cosa più, magari per quelli, gli eletti che riusciranno a fare. Com'era bello avervi qui, che correvate qua e avevate appena finito di lavorare. Dicevate, sono pro, ci sono, riesco a fare l'inferno anche stasera. Allora, è tutto un gioco tra le idee che ci vengono, compresa quella della Pineta, perché ovviamente una delle prime pensieri che abbiamo fatto, ma come? L'inferno è partito da una cosa che c'è solo a Ravenna, ed è la tomba di Dante. Nel Purgatorio c'è la Pineta di Chiassi. Però poi tutte le idee che tu hai le devi misurare nella concretezza e nella matericità dell'azione teatrale, che vuol dire dove piazzo questo oggetto, quante persone ci stanno qui, dove metto questa luce. Però, come diceva un grandissimo poeta, Georg Büchner, tedesco, e diceva questa frase che segue e precede le albe da 40 anni a questa parte, il cammino, nel mezzo del cammino, il cammino dall'idea all'opera si fa in ginocchio. Quindi buon lavoro a tutti noi per i prossimi mesi. E ci vediamo il 20 febbraio, ci sarà Ivan Simonini, che ha appena pubblicato con la sua casa editrice Il Girasole un bellissimo libro sul rapporto tra i mosaici ravennati e la commedia, e qui useremo anche delle immagini, per cui Dante ci parlerà di Dante, Ivan, proiettando immagini dei mosaici ravennati in relazione col Purgatorio. Ci vediamo il 20. Grazie. Ciao.